E allora le 18 e 43 minuti primi, venerdì 29 di maggio 2015, all'ascolto di Radio Onda Rossa, torna dopo un paio di settimane di assenza la teologia estrema delle ore di religione. Assenza che peraltro si è verificata in concomitanza con tutta una serie di avvenimenti, questioni e temi piuttosto rilevanti. Tanti gli avvenimenti, uno in particolare diciamo ha occupato persino le prime pagine di casa nostra, ed è ovviamente il referendum sul matrimonio omosessuale nella Repubblica d'Irlanda, stravinto dai sostenitori del sì. Non è la prima volta che questo accade, diciamo, in giro per il mondo, ma il fatto... Come?
Accadde anche da noi.
Non col matrimonio omosessuale, però.
No, però insomma, siccome all'epoca la battaglia sul divorzio alla fine degli anni 60
aveva la stessa...
Era esattamente la stessa cosa,
rilevanza. Anzi, diciamo,
una cosa del genere non era neanche pensabile.
Sì,
non c'era proprio un dibattito, insomma, stava almeno pubblico forte, insomma.
Era la fantascienza.
Era all'inizio, cioè c'erano dei gruppi, insomma, in Italia che proprio alla fine degli anni 60 si renderanno visibili.
Eh sì, il fuori
di... Beh, Consoli, insomma, è stato centrale, credo.
Mario
Io
Mieli.
Non sono un esperto, ma credo,
Mario Mieli,
sì, appunto,
sì,
i grandi. C'è prima un dibattito anche letterario,
comunque,
a parte Pasolini, insomma, che era però quasi
era
isolato.
Questione
diciamo.
Di pochi, ecco, non,
sì,
non se ne parlava neanche sulle pagine culturali dei giornali.
No, insomma, Pasolini gli sputavano in faccia per strada, insomma, lo racconta lui, camminava, insomma, era abituato. Questo poi si collega anche al fatto che io, quando ho studiato proprio il caso, così un po' da... essendo c'è, cioè, un delitto, insomma,
un po' la blu notte l'hai fatto.
No, non è che, diciamo, è che anche lui, cioè, è un delitto con dei misteri, quindi bisogna così muoversi, ma non è che ho scoperto niente. È proprio la mentalità con cui si deve ragionare, che non è solo quella del poeta o del letterato, dell'intellettuale e della figura politica, ma insomma c'è la vita privata, che poi lui ha sempre, diciamo, abbastanza reso pubblica, visto quello che stavamo dicendo, in quanto a quel momento addirittura le cose risalgono all'immediato dopoguerra, quando lui diciamo è stato espulso dal PC, cosa che non lo ha però l'ha turbato, ma non l'ha costretto, diciamo, a prendere delle misure così folli da abbandonare quel contesto, no?
Perché poi più o meno ci è rientrato successivamente.
Sì, diciamo, continua a rimanere vicino a un pensiero all'epoca fortemente conflittuale, e da lì poi è tutto quanto. Comunque volevo dire, no, banalmente, sulla questione così, che ormai è chiaro, ma in realtà lo era da subito, cioè nel primo processo che lo fa il fratello di Moro, che era maggior giudice. Il fratello di Aldo, e quindi insomma una persona assolutamente fuori da ogni dubbio, vista la sentenza, nel senso che lui dice chiaramente in concorso con ignoti, cioè non, è chiaro che c'era altra gente, Pelosi non era solo, ma da quello che io insomma
vedo
nel tribunale, durante il processo, il risultato è che non sappiamo chi sono, insomma. Poi banalmente su tutto questo si giocano 40 anni. Adesso saranno 40 anni a novembre.
Sì, ora mancano pochi mesi.
Sì. E tutta una serie di discussioni. Quello che, diciamo, volevo dire è questo: lui giocava a calcio, era di media corporatura, non era un omaccione, ma agile, nervoso, nel senso, no? Scattante, potente. E più volte lui racconta di aver avuto a che fare, insomma, in situazioni che erano quelle che anche oggi accade, coppie stanno sui giornali subito, insomma, aggrediti. Ma invece all'epoca, diciamo, il grosso della popolazione, direi il 95%,
non faceva notizie, ma non faceva notizia negativa.
Quando mai, diciamo, se l'è cercata, è chiaro, no? Insomma, voglio dire, cose di questo genere. Per le donne era lo stesso, nel senso, certo, quella si mette la minigonna, ti credo che poi la stupra,
e che pretende.
Che pretende. Quindi questo era il clima. E quindi lui, diciamo, così forte, tra virgolette, nel senso che stiamo parlando di Bud Spencer nei film poi, perché insomma nella vita pure Bud Spencer mica era come nei film.
Purtroppo.
L'omone. quello di Popeye, Bluto, no? Si chiama, mi pare.
Bluto.
Che è un classico omaccione.
Bluto, no? Anche Timoteo a volte, sì, a seconda della traduzione.
Sì. È un bruto, poi cattivo.
Che però poi
vuole rapire Olivia.
Non la sfanga mai.
E no, perché lui mangia gli spinaci e lo sdraia. Però senza spinaci è fortissimo lui, eh?
Sì.
E Bracifero non,
so, non reggerebbe il confronto. Reggerebbe.
È come Bruce Banner se non si trasforma in Hulk.
Esatto, però poi lo fanno arrabbiare.
Però è prima, gli spinaci sono meno pericolosi dei raggi gamma, diciamo.
Però sempre insomma. Verdi.
Sempre verdi, sempre verdi, verde.
Vedi, da un qualche, una qualche idea.
È vero, c'è una continuità tra gli spinaci inventati poi per far mangiare gli spinaci
in scatola, che è una cosa obbrobriosa, sì. Peraltro.
E, vabbè, insomma, quindi dicevo. Un'aggressione a Ostia come è avvenuta fa pensare che lui con il solo sedicenne Pelosi, che poi invece l'abbiamo visto, insomma era veramente un ragazzetto minuto, non era ed era solo, insomma, non avrebbe, non si sarebbe, c'aveva 50 anni, cioè mica era anziano, insomma, no? Una cinquantina d'anni,
sì, sì,
mi pare proprio giusto 51, non ricordo esattamente, ma mi pare 51. E insomma, mentre Pelosi non aveva nessun segno minimo di colluttazione grave, cosa che sarebbe avvenuta, il che fa pensare che invece c'erano altri quattro
che stavano
energumeni, picchiatori, sicuramente di quell'ambiente neofascista di cui si era parlato in forma, diciamo, al di là della questione, diciamo, delle organizzazioni politiche, c'era un una specie di zona grigia tutta intorno in cui, no, poi si è visto tutti in grande stile la banda della Magliana fino agli esiti attuali, ma anche al di là di quello che erano in quel momento le organizzazioni note, che appunto c'era un magma di così di manovalanza, insomma, ecco.
E di cui però non si sa, sarebbero arrivati poco dopo,
sì, insomma, non sappiamo bene che tipo di storia diciamo, poi si è perfettamente, non sappiamo dire tutta la filiera da dove, se c'è qualcuno che un giorno o insomma qualche giorno prima,
il panorama è quello, capito, poi all'interno del
deciso,
panorama
diciamo, il contesto è quello, sicuramente Pelosi è un anello centrale debole di una catena. Ed è poi l'ultimo che insomma si ritrova in una situazione che è quella che conosciamo. Fermo restando che appunto la prima sentenza dice in concorso con ignoti, molto chiaro, poi il famoso plantare, alcuni altri di settare maglietta, insomma, tante.
Che è stata lunghissima.
Sì, ma insomma, è ancora tra virgolette aperta. Ogni tanto ci riprovano. Poi, insomma, perché magari uno dice: ah, ma il DNA adesso prima non c'era.
Brescia,
no?
L'hanno chiusa adesso. Sì, che è dell'anno prima, del 74.
Sì, la Brescia del 74. Sì. Anche comunque anche Piazza Fontana tipo 2 anni fa,
sì,
definitivamente
dopo 40 e passa anni di
più,
quindi, 69 2013, sì. Ma, insomma, fa impressione, altro che col case,
insomma, vabbè, questo apriamo poi una pagina orrenda, diciamo,
è infinita
della nostra storia recente, che è tutto questo in fondo, insomma, perché è un continuo, diciamo, a vari livelli, insomma, tutto si delinea subito, insomma, Portella della Ginestra da un lato per quanto riguarda tutto questo, poi il lato della corruzione è l'acquisto nel 46-47 dei terreni per l'aeroporto di Fiumicino a Guitrinosi, cioè, quindi un delirio, e poi da lì a cascata tutto, poi capitale corrotta, nazione infetta, che è roba del 50,
sì,
metà anni 50,
è il primo sacco di Roma.
E quindi, insomma, tutto insieme viene fuori quello, poi i rapporti internazionali, poi fino a un certo punto, perché poi infatti le cose poi cambiano, diciamo, negli anni 80
ci si è anche fatti scudo dei rapporti internazionali,
sì,
siccome c'è il rapporto
poi,
internazionale, devo far costruire l'aeroporto nell'Acquitrino, perché cioè, non è che gliene fregasse molto agli americani se
gli interessava di più magari se far saltainare qualcuno a casaccio
però,
per strada per risolvere il problema politico, ma certo quello non gliene fregava niente, basta che si consumava, perché noi importiamo un'economia da quel momento in poi che, diciamo, diventa un blocco proprio culturale portato avanti dalla Democrazia Cristiana con tutta una serie di aggiustamenti, perché la Democrazia Cristiana era garante del Vaticano e una società basata sui consumi di massa, diciamo che almeno a Pio IX, a Pio XII e a una certa area che non è che fossero ovviamente dei rivoluzionari, tutt'altro, ma
neanche dei liberali,
no, neanche dei liberali, appunto, capito? Diciamo turbava. era un moralismo.
E quindi c'è sempre stata questa stretta china in cui inserire.
Però poi alla fine, insomma, a parole c'è tutta una serie di grida manzoniane, ma lentamente nel giro di 20 anni, fine. Tant'è vero che tra il 58 e il 78 succede tutto, diciamo, più che altro. Sì, poi non sono date così indicative per, sì, fare, però, per dire 20 anni, ma insomma, dalla metà degli anni 50 alla fine degli anni 70 succede tutto.
Dagli scorci del boom economico.
Sì, no, al di là dei fatti che sono tutti eclatanti, ma io parlo di come il paese cambia.
Certo.
Di cosa era fatto dopo che era nato quello monarchico, poi fascista, e come cambia pur non cambiando, perché poi non è che succedono delle cose per cui mica c'è una lavatrice e esce un paese nuovo, pulito, anzi, o comunque più sporco, non dipende. Non è così. È che gli eventi sono talmente profondi che modificano alla radice i rapporti sociali e culturali, quindi viene fuori un'altra Italia. Qui noi non diamo un giudizio positivo o negativo,
è un dato di fatto
che è quello, tornando a Pasolini, che lui descriveva, lo vedeva accadere. Lui comincia, diciamo, negli anni 50 e racconta delle borgate, per esempio, per rimanere a quel Pasolini lì, perché non è che si dedica la vita sulla sono le borgate.
C'è anche
però sono state molto importanti, perché intorno alle borgate, a quello che lui vedeva, diciamo, nelle borgate, come espressione antropologica di una storia culturale di un paese che era l'Italia, poi vedeva accadere in un luogo particolare che era Roma, perché tra l'altro, insomma, c'è un discorso fondamentale che diventa importante, insomma, la città che attrae, che non è una novità degli anni 50 e 60 italiana, ma in quel momento per noi invece è una quasi novità. Per alcuni è assolutamente una novità, per altri invece è normale che le città attraggano da un po' di secoli. Però gli storici, gli esperti addetti ai lavori, diciamo, registravano la cosa in un altro modo.
Roma non attraeva più in quel modo.
No, appunto, infatti quello era il problema, è che improvvisamente Roma, esattamente, passa da uno status che poi è rimasto immobile per 1000 anni, benché frequentatissima, perché è luogo di pellegrinaggio universale, diciamo, come la Mecca per l'Islam.
Però non di emigrazione.
Però non di emigrazione, di immigrazione, perché diciamo,
che ci andai a fare?
Che ci andai a fare? Non c'era niente, era esaurito, il sistema interno era quello, c'era una nobiltà parassitaria.
Joyce diceva che Roma era un vecchio aristocratico decaduto che mostrava la mummia del nonno.
Certamente, esattamente. Ma io infatti dico, queste sono le cose migliori, perché sintetizzano meglio di chiunque altro, anche perché molti l'hanno vista in altre fasi, insomma, ma anche ci sono andati tutti intanto.
Certo, non potevi non andarci.
Quelli che contavano dal 700-800, insomma, ci sono stati. E ne hanno scritto ampiamente, quindi però la descrizione in cui
andavano pure a vedere Atene, che era ancora peggio, lì c'era il Partenone e poi veramente quattro pastori.
Però loro andavano e sapevano che c'era una monarchia, un regno che era stato, insomma, che era potente sul piano politico, e si turbavano perché la magnificenza la coglievano di questa corte. Poi intorno però c'erano le paludi, pastori e contadini, una vita assolutamente, proprio lo stato pontificio intorno a Roma, assolutamente tutti descrivono orrore. Però poi appena aprono le porte della città, che era fortificata, quando tu arrivavi c'era Porta Pia, mettiamo, in realtà no, venivano da nord, insomma, quindi entravano
da Ponte Milvio,
Flaminio, quelle porte lì, e si trovavano Piazza del Popolo, quella poi ovviamente dopo la sistemazione del Baladier, ma insomma chi arrivava nell'Ottocento. E poi ovviamente camminando nelle viuzze, che erano comunque antiche, e alcune anche strade poi come quelle fatte durante il fascismo, oppure quelle non c'erano, quindi c'erano dei quartieri ancora proprio medievali, no? Fino agli anni 20 del Novecento,
a Spina di Borgo,
e poi vedevano San Pietro, che effettivamente per l'epoca era come le piramidi, cioè una meraviglia, no? Una costruzione improvvisata di cui si intravedeva da lontano la cupola, che c'era altro, insomma. Poi c'era il Colosseo. Questo per quanto riguarda i nobili intellettuali, o l'uno o a volte coincideva lo
Beh,
status,
anche un intellettuale proletario all'epoca
no non c'era,
era
no però diciamo di estrazione magari alto borghese, no? E quindi viaggiavano, oppure figli di insomma un po' decaduti, e fanno gli intellettuali a un certo punto
vai a far viaggio,
insomma, e quindi raccontano di questa città assolutamente come congelata nel tempo, circondata da un da un mondo arcaico. Poi a un certo punto arrivano le notizie del nord Europa, e poi ci vanno anche dal nord Europa, per cui un inglese della metà dell'Ottocento che va a Roma, insomma, prima dei casini interni, diciamo negli anni 40, che comunque ci sono problemi, però insomma, la vede in un momento di quiete, si turba enormemente, perché Londra in quel momento è già...
C'è sta la macchina a vapore.
Eh sì, è già una cosa completamente moderna, insomma, stanno costruendo quasi le metropolitane, insomma.
Eh sì, che saranno di lì a poco. Sì.
Quindi adesso l'esperienza, io mi piacerebbe aver provato questo tipo di sensazioni così, sono bellissime, assolute, strane, impensabili oggi, impossibili, tranne che appunto incontriamo un'astronave con gli alieni, ecco. Allora quella cambierebbe di nuovo l'umanità.
L'approccio.
Sì, perché ormai noi sappiamo tutto, cioè c'è un sacco di cose che dobbiamo sapere. Però siamo in una, come nella bolla dei pesci rossi, cioè sappiamo di essere in una bolla e che siamo dei pesci rossi, mentre prima c'era il dubbio, ma insomma no, siamo in una bolla come i pesci rossi. Manca sapere che la bolla è immensa, un po' di cose, però sappiamo questo. L'unica cosa sono gli alieni, non lo dico io per me, ma
che però stanno troppo lontano.
Ma no, ma è ovvio, però non a caso poi proprio nel momento in cui muore quello di cui stiamo parlando, che è, torniamo a Pasolini, perché lui certifica, è appena nata, lui non lo sa, non se ne accorge, ma improvvisamente negli anni 40, fine anni 40, primi 50, sono molte meno le Madonne, ce ne sono, ci mancherebbe altro,
e ma cominciano l'esplosione dei dischi volanti.
Ci sono i dischi volanti anche in Italia, in Sicilia, come in Lombardia, non è che lo vedono prima in Lombardia, poi dopo 30 anni lo vedono in Sicilia. No, anzi,
è contemporaneo.
In Sicilia c'è il grande Siracusa, si chiama, il signor Siracusa, che nel 60, tra il 60 e il 65 diventa un fenomeno, che finisce intervistato dalla RAI perché era stato a bordo di un'astronave più volte, dice nel racconto, ed è meraviglioso, intervistato da Gianni Minà, che è andato spedito col furgoncino da Roma nel 63 a Catania, dove questo signore sull'Etna con un'antenna, tipo quelle antenne della televisione, captava i segnali. È bellissimo.
L'abduction.
Bellissimo. No, ma non era stato. Lui era proprio. Cioè, ci aveva parlato, l'avevano contattato perché era un eletto. Capito? Quindi è bellissimo perché è totalmente profetico e biblico il comportamento, ma adattato agli UFO. Capito? È come una specie di Enoch, no? Capito? Sì. Lui non lo sa, però siccome è figlio di quella cultura, perché ha 1500 anni di tradizione cattolica sulle spalle, un omino di Catania negli anni 60, quindi diciamo, nato ai tempi di Leone X Benedetto XIV, insomma. Pio X, scusate. Quindi insomma, sarà già visto tre Pio. I peggiori, insomma. Robaccia proprio.
Pesantucci.
E quindi questo personaggio vede gli UFO che lo chiamano e sale a bordo. Ma insomma, Roma. Poi a Roma ce ne sarà uno anche molto celebre negli anni 70, che è il proprietario dello Zodiaco, in realtà. Il signore proprietario dello Zodiaco
ai Parioli.
Esatto, del bar che sta su Monte Mario. Io lo so, si chiama Zodiaco in tutta Roma. Questo bar. Io mi sa che ci sono stato da bambino per vedere il panorama con dei parenti, poi insomma, penso di non esserci quasi mai più stato. Parenti venuti da fuori per fargli vedere, sì, da fuori Italia.
Madonna.
E quindi insomma mi ricordo che c'era questo bar da ragazzino, e che il proprietario è un contattista
ufficiale.
Sì, anche lì la RAI, però siamo nel 78, un programma ovviamente un po' più svagato. Anche quello di Minà, insomma, avevano capito che. Però c'era
ancora
questo personaggio,
quella
era autentico. Mentre questo qui degli anni 70 è autentico, ma si vede che ha delle velleità già parascientifiche. Siracusa è proprio un ex contadino che vede gli UFO, quindi usa un linguaggio. Cioè, c'è un'intervista che lui gli chiedono: ma cosa mangiano? Gli spaghetti. Lui fa: no, gli spacchetti no. Però mangiano le ciambelle. Parla così, eh? Io lo. Insomma, lo. Quindi è veramente. Ma seriamente lo dice che mangiano le ciambelle.
C'è totale onestà.
Totale, lo vedete, è proprio totale. nella follia chiaramente di mettersi in mostra, però c'è, capito, c'è un'autenticità in una recitazione che poi non ci sarà più, è quella degli inizi di questo periodo.
Beh,
che
sì,
è
la,
di trasformazione radicale,
passando il tempo ovviamente.
Sì, stiamo parlando appunto della trasformazione di questi 20 anni, e che quindi Pasolini l'aveva descritta, la vive dagli anni 50 agli anni 70. Poco prima di morire c'è l'episodio del Circeo e c'è un dibattito durissimo sul Corriere della Sera tra Calvino e Pasolini, proprio su chi erano quelli del Circeo, cioè si discute chi sono, che da dove, al di là dei fatti, voglio dire, no? Cioè loro si interrogavano, essendo tutti e due dei primi anni 20, avendo quindi vissuto il fascismo sostanzialmente da adulti, in quanto parto ci sono cresciuti proprio e ci sono diventati adulti, dalla stessa parte poi ne parlavano, ma con accenti completamente diversi, nel senso che erano tutte e due, diciamo, molto ben radicati in quello che era un pensiero della sinistra intellettuale, no?
Beh, sì,
appunto, per dire Pasolini, insomma. Però ecco, però dicono cose molto differenti su chi fossero
effettivamente
i
tre personaggi
del Circeo, insomma. Che tipo di prodotto sono, di che società, di che cultura? Quindi lui descrive quello e siamo che è ottobre
del 75.
Sì, del 75.
Una delle ultimissime
una
cose.
Una delle ultimissime cose che sul Corriere finiscono, e poi lui morirà proprio a cavallo Halloween, diciamo. Adesso ormai all'epoca non c'è.
All'epoca sarebbe stato ogni santi.
Sarebbe stato ogni santi, e adesso tutti sanno.
O la festa di morti.
Comunque nel periodo.
Anche questi, vedi, sono i passaggi importanti.
Eh sì, oggi è Halloween, insomma. Io sono contento, Meglio Halloween e ogni santi, perché comunque ogni santi è, insomma, roba. Beh, e poi Halloween è una buffonata.
Ogni
chiara,
santi era il tentativo di cristianizzare,
capito, di tutto, proprio tutto, no? È una potenza. Invece io mi riprendo, mi faccio. E lì sì, diciamo, non è che Halloween è meglio, però diciamo riapro il discorso conflittuale. No? Non è finita, non hai vinto, cioè, non controlli tutto, capito? In questo senso è un discorso culturale interessante. Il fatto di Halloween,
tant'è che c'è un,
che è un prodotto interno, perché è la stessa cosa con un altro nome, passata attraverso altri canali del nord Europa e trasformatasi nella zucca, sì, diciamo, anche di Snoopy, no? Anche i Peanuts festeggiano
il grande cocomero, che poi non è un cocomero, però vabbè, anche lì dibattiti di infiniti.
Per noi
è il grande cocomero e basta,
insomma. Quindi dicevo, Pasolini era bello forte, non poteva soccombere al solo Pelosi. E questo perché abbiamo detto che, insomma, gli sputavano in faccia al tempo che fu. E oggi invece nella cattolicissima Irlanda, dicevi, prego?
Dicevo, era questo, com'era che eravamo andati a finire lì.
Perché sì, perché dicevamo che noi avevamo già avuto un referendum al calor bianco,
che
basta rivedersi
del 70 anni dopo.
No, quello del divorzio è del 74 e Pasolini c'era.
Ah, il divorzio, sì, scusa, no,
sì, pensavo. Tra l'altro assumendo posizioni, diciamo, problematiche, perché lui dice anche una cosa, diciamo, anche giusta da un certo punto di vista.
Però forse il divorzio rispetto a quello che è accaduto adesso era più nelle corde della società che stesse passando.
Guarda,
ormai
il tema
fosse
era la famiglia, la difesa della famiglia, quindi è esattamente lo stesso. È il sacro vincolo del matrimonio, che ovviamente adesso io neanche rido più quando sento sta frase, perché non mi fa neanche ridere, è oltre, no? Però all'epoca ancora ha costituito uno scontro, tanto da far pensare che in fondo si sarebbe vinto, come sappiamo dai racconti ormai di tutti più o meno diretti e dalle ricostruzioni storiche fatte dagli storici che si sono occupati dettagliatamente di quell'arco di tempo, un po' tutti, no? Quando scrivi la sua contemporanea Italia, lì devi andare a dire che è successo.
Ci passi.
E insomma, tra virgolette, la sinistra, cioè il pensiero laico, non è che era sicuro, temeva molto, perché giustamente, ma non era sbagliato, Cioè, questi dicevano sostanzialmente, mentre accadeva, nell'intimo,
nel chiuso dell'urna,
tutto
dove
sommato,
Stalin
tutto sommato, siamo un paese con, capito, è vero che è successo quello che è successo e sta succedendo, infatti, però è anche vero che forse nel profondo, oddio,
hai visto mai
che pure stavolta richiamo come fu nell'aprile del 48, perché avevano preso una batosta, no? Ma in generale, e quindi perché c'era un po', capito, così. anche se dall'altra parte la baldanza non era poi così del tutto motivata, perché anche loro per altre vie avevano informazioni diverse, le vie interne, parlo proprio della Chiesa Cattolica. La DC era un mezzo,
si doveva barcamenare,
certo, un mezzo politico che insomma di fronte a una cosa del genere che dice vabbè no, noi siamo un partito,
fate voi. Non si poteva fare,
ma che stiamo scherzando, insomma. Con Fanfani, insomma, gente che ci aveva messo la faccia dall'inizio a creare proprio, c'era un disegno, cioè, voglio dire, uno con tutto il disgusto, ma se ha la forza di rivedersi dei congressi di quel periodo o rileggerseli, insomma, con un po' di freddezza, però vede qual è il progetto, insomma, non potevano mettersi a dire vabbè fate voi,
tanto sono cose secondarie.
Scendono in piazza insieme al Mirante, ci mancherebbe altro,
divorziato peraltro,
sì.
Una delle mirabili tribune politiche su un referendum sul divorzio, reperibili in rete però.
Quindi sono loro tre, cioè Paolo VI, Almirante e Fanfani, le figure, come c'è, questa triade che entra in gioco contro, perché poi in realtà il divorzio viene approvato.
Però non insieme all'approvazione del referendum.
Non era un referendum, esatto. E insieme al fatto,
cioè,
che si può...
Si approva il divorzio, però si approva anche la possibilità del referendum.
Esatto. Quindi insomma era un gioco che non si poteva non fare in quel momento di modernizzazione. Ma qui invece in Irlanda gli hanno chiesto: volete che lo mettiamo o non lo mettiamo, diciamo, questo matrimonio per gli omosessuali?
Puramente e semplicemente.
Credo che era proprio consultivo, no?
Non fosse abrogativo.
No, ce l'abbiamo noi.
Però insomma qui con tempi diciamo molto più ridotti rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché 20 anni fa hanno abrogato, stavolta diciamo per via parlamentare, legge sulla illegalizzazione dell'omosessualità, 20 anni dopo, che sono pochi insomma in fondo se vogliamo,
in Irlanda
arriva questo, fa un po' impressione.
Però non hanno l'aborto.
Non hanno l'aborto, su quello tengono ancora durissimo.
E ora diventerà uno scontro totale.
Certo.
Insomma, vedremo che succederà su questo, non so, perché poi può darsi che sono divisi gli cattolici stessi che hanno votato, no? Perché non è difficile questo per un cattolico medio irlandese, di cui noi ovviamente immaginiamo, come dire, vagamente, ma...
Il mitico cattolico medio irlandese.
No, nel senso vagamente sulla base che comunque è un cattolico, quindi i parametri di riferimento quelli sono veramente universali, e siccome se è onesto quelli devono essere, e li accomunano pure se sta a Pechino, insomma, quello è. Dopo nella vita è chiaro che un irlandese fa le sue cose e c'ha anche altri pensieri, però su questo quando lo chiameranno a decidere nell'aborto, diciamo, si mette in gioco dal loro punto di vista la vita. E per loro quello è omicidio, chiaramente, quindi diciamo è una follia, ma quello è il modo con cui ragionano. E tutto sommato anche facile che pensino che sia così, perché se lo pensi è così, cioè se credi che c'è l'influsso di un'anima che divina, che poi è il presupposto, se no non sei cattolico. Cioè se non credi questo, dici di essere cattolico, ma non lo sei al 100%. Se credi questo lo sei al 20% e tutto il resto te ne freghi, perché ti
puoi trovare,
fai quello che cazzo vuoi, però questo già ti mette dentro. Se ti mette dentro con questo diciamo con questa gabbia morale, tu quando devi decidere puoi pure decidere che te ne freghi anche di questo, però magari questo è il nocciolo forte del tuo credo, cioè credi veramente Dio, la morte, la vita, la resurrezione, quindi insomma l'anima, e quindi quello è veramente un bambino, non è invece un embrione che ha un'altra, diciamo, dimensione,
connotazione morfologica,
esatto, nell'ambito di quello che è la scienza che studia questa cosa descrive, finché non c'è un'autonomia, insomma è un po' difficile dargli dell'essere umano completo, è ovvio che è una cosa di transizione. Se escludiamo l'anima decidiamo noi
a che punto
quello è un individuo formato, insomma, e quando invece un aborto, peraltro gli aborti ci sono da prima che la medicina dicesse che cos'è l'aborto, che sono spontanei da, penso, insomma. No, dico penso, senza dubbio, voglio dire.
È un dato fisiologico.
Di centinaia di migliaia di anni. Quindi ciascuno ne prendeva atto, ciascuna, anzi scusate, perché chiaramente ne prendeva atto come femmina a un certo punto, e poi donna, diciamo, perché molto indietro, quando ancora non c'era neanche Homo sapiens, insomma, che noi siamo donna e uomo più.
Però non c'era cognizione dei meccanismi riproduttivi.
Certamente, quindi insomma, per un bel po' è una cosa drammatica a un certo punto, perché nascono delle culture che drammatizzano, altre che meno, dipende dalle circostanze, insomma. Se stai in un posto tranquillo non drammatizzi, se stai in una posizione drammatica un bambino è, insomma, è importante, più importante, quindi puoi aumentare il desiderio, diciamo, di sicurezza che sia bene. Tutti lo vogliono, ovviamente, in tutte le culture fanno i riti, ci sono, insomma, è ovvio.
Però
una società, diciamo, più stabile, dove c'è una oggettivamente una, poi specialmente, diciamo, gruppi più ampi, no? Cioè, c'è un diverso di rapporto con la morte. Anche poi qui parliamo di aborti spontanei, ma per non parlare della mortalità infantile, punto, che è di numeri osceni fino a 100 anni fa, cioè fino a Pasteur.
Sì. Ed era anche accettata alla fine, in qualche modo.
Ma c'era
anche talmente normale.
Nessuno si voleva, proprio perché c'era un disegno di cui non si è mai capito
l'essenza
perché ti faccio nascere, ti faccio dopo un'oretta, mezz'ora. Però c'era un disegno, quello era. Devo fare così, niente di fannare, però ci sono sbagliato. Un'ora basta così.
Non lo sai.
Diventava un angioletto e si pacificava. In realtà hanno perso sempre più colpi, perché tutte queste cose, più man mano a mano che passava il tempo, più
sono difficili
la donna. Sì. Quindi, insomma, dicevamo, il cattolico medio potrebbe essere chiamato a votare nel momento in cui hanno ottenuto questa, vittoria per chi sosteneva il diritto di chiunque di sposarsi, che è una cosa che è stata richiesta. Quello dice: siamo in democrazia, lo dica il popolo. Il popolo,
il popolo
vota,
l'ha detto,
e se siamo in democrazia, se no dobbiamo far finta che abbiamo scherzato. No, non siamo in democrazia, però qualche volta, per far credere che siamo in democrazia sempre, per 2 giorni ti fanno credere, e quindi lì per una poi per il resto è una democrazia sicuramente
a sovranità limitata,
SRL, diciamo.
Una società,
peraltro, sì, una società
ci sta
limitata,
perfettamente,
sì, pure insomma. Peggio un SRL, quindi quindi diciamo il cattolico medio, secondo me, vota se rimane dentro questo alveo fondamentale dell'essere cattolico, diversamente dal fatto che potrebbe invece aver votato sì, voglio che si sposi chiunque, perché in fondo io penso sempre cristianamente che non posso discriminare due persone dello stesso tempo, ma proprio lo dico da cristiano, nel senso che in una forma evangelica viene letto, che è chiaramente eretico per la Chiesa cattolica, perché quello che dice Gesù lo dicono loro, no Gesù, ormai. Invece, chiaramente, se però un cattolico, e questo ovviamente oggi può essere molto possibile, dice: però io se leggo il Vangelo mi dice
non c'è nulla di ostativo,
ama il prossimo tuo, insomma tutta una serie di cose, e quindi oggi dopo 2000 anni dice cosa farebbe Gesù, credo che così si interroga un cattolico, che cosa farebbe Gesù se accoglie le prostitute, nella semplicità della narrazione questi sono i, no? E così via, mangia con i pubblicani, insomma fa tutto, che fa, non fa sposare le due dello stesso sesso? Dice il cattolico serio, tra virgolette, nel senso, sì, serio, nel senso che si domanda che farebbe Gesù, insomma, non lo va a chiedere al Papa, però quello già non è più un cattolico serio.
Perché non l'ha chiesto al Papa?
Non l'ha chiesto al Papa, però questo è anche
forse
il grande,
più serio.
Questo è il grande problema del cattolicesimo. Nei paesi dove c'è una cultura molto avanzata, loro lo sanno che dall'80% non chiede al Papa e fa di suo, leggiucchia, parla, poi c'è una microcomunità dove si ritrovano e alla fine sono quelli.
Più che altro alle volte è d'accordo col Papa, alle volte no.
Certo, questo è chiaro, ma no, è chiaro, non è che sono dei. No, ma non è gente che lotta contro il Papa, semplicemente trovano che il Papa abbia una dimensione di un altro tipo, ne parlano come in un certo modo, ma su questo dicono siamo cattolici adulti, sono i conciliaristi estremi, no? Che poi voglio dire non significa niente, per noi fa ridere perché sembra chissà chi, semplicemente gente che prova, però semplicemente provano un po' a usare la testa loro, partendo dal loro testo di riferimento, sempre, attenzione, non è che fanno cose così, dicono comunque quello è il libro sacro, no? Che farebbe Gesù? Questo il prete classico, un pochino più lucido, lo fa, quello più libero, diciamo, sapendo che è un rischio, ovviamente, perché sì, sta luteranizzando la sua parrocchia, però non ne possono fare a meno, perché sennò scappa la gente, perché la gente dice scusa, ma io, cioè questi quando poi ne parlano, tra di loro nei forum quando escono i libri che io mi ciuccio per voi.
E lo sappiamo, lo sappiamo. Passi le notti su.
Insomma, i libri, diciamo, socioantropologici editi dalle università cattoliche che parlano di questo, cioè dicono di cosa siamo fatti, e ogni tanto escono, insomma, il grosso è Ciarpame. Ci sono due o tre cose ogni 10 anni che invece sono più, sempre, diciamo, con tutto il vizio ideologico che potete immaginare, ma rispecchiano delle metodologie più accettabili. E lì, quindi, piluccando si leggono i dati, che poi vengono interpretati da chi interpreta, che è chiaro che se il mandante è il Vaticano, questo è, non parliamo di, non è che 2 + 2 fa 3. Fa 3 volendo, in realtà. Beh, fa 4, però
se ti ci metti l'impegno,
sì, però se 1 è uguale a 3, la matematica lì già è saltata a Nicea, no? Quindi, insomma, per cui il carattere scientifico di questi testi è molto fragile. Le informazioni no, perché vengono manipolate, però ci sono delle informazioni. In più, poi, appunto, tutti quello che dicono, bisogna leggere anche tra le righe, quando si parlano tra di loro, quando il Papa va, parla alla diocesi di Roma, quando vede i parroci, il capo della CE, leggiucchiando questa roba, tutte queste cose, si capisce che loro dicono chiaramente, quando io faccio, che ne so, appunto, per rimanere alla questione del matrimonio, no? Questi, se uno si, diciamo, si vuole sposare in chiesa, salvo che il parroco non sia proprio ormai al grado zero e che gli dice vabbè, quando volete fare salta, ciao, ci vediamo martedì, se ne frega, perché se ne frega, immagino che ci siano, non so veramente quantificarli, ma devo credere che non siano poi così tanti questi, insomma, perché sono un problema in generale, insomma, non, indipendentemente da tutto, non...
l'eccessiva semplificazione,
quell'eccessiva, non credo che ci sia, insomma, stato poi specialmente nell'ultimo periodo con tutto quello che è successo, insomma,
i vescovi,
insomma, ci cerca, però dipende chiaramente, non ho proprio idea di quanti siano, ma io credo che la maggioranza invece, la grande maggioranza invece, esegua gli ordini, cioè dice dovete venire, magari, ecco, lì c'è l'elasticità, venite una settimana o venite 3 mesi o 6 mesi, dipende dalla, lì variano i tempi richiesti, variano richieste anche, variano anche le quote, cioè se 15 euro o 100, dipende, insomma, queste sono tutta una serie di cose. In teoria Ratzinger, sì, no, proprio Bergoglio, scusate, si è arrabbiato, ha detto no, bisogna fare un minimo proprio di rimborso che possono pagare tutti, insomma, 15-30 euro, ma per proprio
le spese vive.
Salvo che però lui dice non ci siano persone che proprio voi sapete, perché se no lo sa il parroco, no, che non c'hanno neanche quelle, che a quel punto quelle le sposi, ma insomma.
Però quante saranno in Italia? Insomma, appunto, qualcuno dico, quelle, ce ne quelle, sta, esatto, sicuramente.
Le fai gratis, gli altri poco, però non si può fare un lucro, se no ci dicono che siamo.
La simonia.
Dico, c'hanno pure ragione. Dovrebbe essere gratis. Va bene, 330 euretti perché effettivamente due cose così. E vabbè. Però 100, 200, 300 cifre, insomma, capito? Fatte passare per offerta, che è come dire, cioè, sarebbe 300, ma veda lei che fai.
Faccia lei.
No? È inquietante. Quindi si sente dire che le persone che vanno poi lì piantano delle grane notevoli, non tutti, perché chiaramente molti vanno lì, fanno finta di niente, fanno sì sì sì, poi si sposano e poi gli esiti li sappiamo, perché dobbiamo andare a vedere i dati Istat a proposito del divorzio dal 70 a oggi e vediamo le separazioni, vediamo dei numeri importanti, ma soprattutto vediamo un calo costante e irreversibile di matrimoni religiosi e un aumento costante e irreversibile di matrimoni civili, proprio visibile nel grafico, con il sorpasso dei matrimoni civili imminente, e quello
in alcune regioni già è così,
già c'è stato. Quindi a livello nazionale siamo a... quello è un segnale incontrovertibile, perché l'Istat te lo dice sulla base del censimento 2000...
Sì, sono dati su cui
è stato l'ultimo censimento, non
giocare.
Mi ricordo, no? L'ultimo censimento mi sembra 2011, non mi ricordo.
Sì, di pochi anni fa comunque.
Di pochi anni fa, ecco, quindi il dato è su tutti quanti i 60 milioni di italiani, corretto perché ci sono degli errori, però sono su 60 milioni anche 500 mila errori. Sì. Capito, la statistica è abbastanza evoluta come scienza da far, diciamo,
i macro numeri sono,
esatto, rielaborano scientificamente, quindi chiaramente è proprio così, i numeri sono quelli, poi questi sono, in realtà sono numeri sicuri, perché sono proprio le informazioni ufficiali che ti mandano cioè gli atti.
Sì, il comune, sì, sì, le, cioè, chiese.
Ti dice, allora il comune di Roma ha fatto, ta, e quello prendono il numero. Quindi sono numeri incontrovertibili. Questi numeri ci dicono, però, vanno letti. Gli umani come si comportano? Questo è il segnale. Ma che vuol dire? Perché non ci interessa qua adesso aprire tutta questa lunghissima discussione, ma diciamo brevissimamente che invece quello che appunto avevamo iniziato a dire prima, il comportamento, questo ci dice, del cattolico è totalmente difforme anche a livello popolare. Non bisogna essere
degli elevati, degli alati, diciamo, intellettuali
per porsi delle domande e polemizzare, perché lì manco vai dal prete, te ne freghi ma manco te sposi, cioè fai un'altra cosa. Per chi si sposa e vuole sposarsi in chiesa, significa che accetta un modello tradizionale che è abbastanza ampio, ma stiamo vedendo che sta diventando minoritario, ma stiamo sempre parlando di numeri di grossi, decine di migliaia l'anno. E quindi in questo scenario vediamo che quelli che si sposano in chiesa fanno questo iter. I preti si lamentano perché dicono, se lo famo di 3 settimane, di 1 mese, non viene nessuno, quelli 6 mesi manco mi ci provo a dirlo, poi vengono e io che gli devo dire, perché c'è tutta la questione della contraccezione per esempio, e si apre una serie di discussioni per cui gli devi far digerire questa cosa della vita e tutta un'altra serie di cose. Più poi cosa significa sposarsi in chiesa, che significa che tu davanti al prete, che devi credere che è proprio quello che è, che io lo devi andare a ridire, questo insomma, è un lavoro, è proprio rievangelizzazione, catechismo, così, è molto noioso e molto distante dall'esperienza di tutti i giorni, e quindi molto difficile per un prete, lì sì che il livello intellettuale è problematico, perché se c'hai un gigante dal punto di vista interno, cioè c'è il cardinale Martini che ti fa il catechista normale, no?
Alle coppie che si danno
alle coppie che si sposare a Fragola oppure a Garlasco, insomma, o a Roma o a Milano, così nei quartieri popolari che si sposano, ci sono, no?
Certo.
Spettacoli ancora, pur con tutti gli oggetti contemporanei che sono quelli di sempre, una festa, tutto, bisogna vestirsi in un certo modo, diciamo, esibire un lusso che varia in una società contadina tipo quelle di Olmi è una cosa, e la peggio ammazzi il maiale se c'hai pochi soldi. Qui arrivano con, insomma, Lamborghini, seminudi, gli amici, quindi insomma, tutto questo però fa parte del
rito.
Del rito, ed è importantissimo così. Loro si pongono un problema, perché poi c'è il problema anche dell'invasività, 3 telecamere, 4 fotografi, perché poi ognuno poi è Diana.
Certo.
O Clooney con l'amore, non lo so, insomma, quella roba là.
Quel, poi tutta il modello stampa, è quello.
Tutto questo è un problema gigantesco. Gigantesco, loro lo sanno e devono lottare durante quella settimana, 10 giorni, 1 mese, 6 mesi, con questo abdicano subito, perché devono per forza andare su altri terreni più metafisici, e però, qui è ancora peggio, perché bisogna ripristinare tutta una serie di cose, e quindi è molto molto complesso, e quindi io penso che prevalga, insomma, per chi va là, insomma, un po' di silenzio. Loro percepiscono che si stanno prendendo tutti un po' per il culo, vanno avanti e poi segnalano quelle che sono le domande problematiche, così, insomma, se ne parlano tra di loro. Questo per quanto riguarda quindi l'autonomia, tra virgolette, del cattolico, che non è mai autonoma ma lo vuole essere sempre di più. Di fronte a votare per l'aborto in Irlanda, non è automatico che questo fronte si ricompatti anche sull'aborto, perché è diverso. Lì sono diritti, dicono, cioè Gesù i diritti non li nega, perché parla con le prostitute, c'è là gli ultimi più schifosi, poi lui gli ci va, non si può. Che poi è quello che dicono la stragrande maggioranza delle chiese, delle comunità cristiane che a questa cosa rispondono in questo modo, e sono evidentemente anche vincenti da un certo punto di vista. Anche negli Stati Uniti, che è anche peggio che l'Irlanda, insomma, dove questa cosa è
più ramificata.
però insomma, è stata problematica. Ma pensate negli Stati Uniti di 30 anni fa, insomma, ma per non parlare degli anni 50. Noi pensiamo sempre che gli Stati Uniti già erano tutti.
Non c'è solo, cioè, San Francisco.
Ma assolutamente. Io vi sto vedendo per ragioni, insomma, di lavoro, i documentari educativi del 56, del 58, 59, in caso di bomba atomica. Mettersi in ginocchio sotto il banco con le mani in testa. Capito? Questo nell'America, che uno diceva, tiè, questa penna, oh, questa viene dall'America, pensando chissà cosa, però negli anni 50 li facevano mettere in ginocchio sotto il banco con le mani in testa.
Del resto c'era un pericolo incombente. L'idea era che dovevi pensare l'atomica, che c'era un pericolo incombente.
L'atomica, così, insomma, effettivamente uno. Che succede fa? Niente se cade un'atomica vicino. Sì. La scuola, io mi metto sotto un banco con le mani in testa e poi quando è tutto finito mi rialzo, non ho più la pelle,
però
cosa sono rimasto, dove sono,
e poi tutto quello che è rimasto è,
esatto,
è quindi, tanto di
comunque,
guadagnato,
insomma, fanno queste cose, no? Cioè, poi sappiamo anche che erano talmente, qui va detto che erano folli, perché anche loro stessi, ci sono i documentari che con le navi agli inizi, quando le facevano saltare al largo, stavano vicinissimi con le navi. E quindi sono
stato come disastro, facevi a fotografare bene.
Capito?
Certo.
È stato un disastro di malati, un macello. Perché non si rendevano conto veramente
di quanto fosse
di che cosa
forte.
Significasse. Cioè, beh, stiamo qua, dai, metti
un la chilometro.
Capito? Vabbè.
Va bene. Abbiamo finito, direi. 19:30. Ci ritroviamo venerdì.
Ci vediamo venerdì, sicuramente. E vabbè, mo riprendiamo allora la questione del divorzio, sì, del divorzio, scusate, dell'aborto in Irlanda, ma più che altro vediamo la reazione della Chiesa irlandese, di Roma, del silenzio di Bergoglio e l'indignazione della CEI. Il silenzio di Bergoglio non significa che è d'accordo, semplicemente ha già detto a livello internazionale, poi lascia parlare a livello locale il capo dei vescovi italiani, che dà l'indicazione che è quella.
E che
non c'è un disaccordo, semplicemente dicono cose in altri momenti. Insomma.
C'è chi si prende le contumeli e chi si prende.
Sì, diciamo che localmente intervengono, sul piano internazionale Bergoglio non dice niente, perché dice quello che penso io l'ho detto. In questo caso non mi metto a polemizzare con un voto.
Che vi devo dire poi, soprattutto.
Sì, appunto, insomma, ve l'ho già detto, quindi così. Fino adesso, non so se parlerà, può darsi che poi parlerà, non lo so, insomma. Non lo so, ne parliamo comunque.
Vedremo,
parlerà,
ci saranno aggiornamenti in settimana,
sì,
altrimenti
io
rimarremo.
Questi due ultimi due giorni non so se ha parlato, perché non ho notato dettagli, ma può darsi che magari ha già detto anche lui qualcosa, ma non credo.
Non mi pare.
Comunque, insomma, segnalatecelo, se ci sfugge, e ne parliamo.
Va bene, ci risentiamo venerdì prossimo, quindi l'appuntamento è al primo venerdì di giugno, sempre intorno alle 18:30. Un saluto a tutte e tutti, fra poco il giornale radio.